Il ritorno di Odisseo. Radiodramma liberamente tratto da L'Odissea di Omero. Scritto e diretto da Marco Colli. Ottava puntata. La reggia di Alcinoo.
Quando Odisseo ebbe salutato tutti i presenti, ritornò accanto al fuoco acceso e tutti tacquero. La sala regale rimbombò sotto i passi dell'eroe distruttore di città. Sul trono sedeva Alcinoo, divino re dei Feaci. Arete, sua moglie, accanto a lui filava la lana. Odisseo, paziente, sedette sul focolare, nella cenere, vicino al fuoco. Tutti rimasero muti. Prese infine a parlare un anziano.
Non è bello né degno di te, Alcinoo, che un ospite sieda per terra, nella cenere. Agli araldi dà l'ordine di versare del vino, così che si possa libare al signore del fulmine. Fai sedere l'ospite in un trono e la dispensiera offra allo straniero la cena con quel che c'è in casa, del pane, la carne e molte altre vivande.
Venne poi un'ancella con l'acqua lustrale in una brocca d'oro finemente lavorata, così che l'ospite straniero si potesse lavare. Lavato e purificato, Odisseo mangiava e beveva. Alcinoo volle parlare. Prima però alzò la coppa e la beve d'un fiato.
A Zeus, signore delle nubi, che protegge i supplici e li fa sacri. Principi e consiglieri, ora che avete mangiato, andate a casa a dormire. All'alba festeggeremo l'ospite in questo palazzo e offriremo agli dei sacrifici stupendi. Poi penseremo alla scorta, così che l'ospite, senza pene e affanni, sotto la nostra guida, raggiunga la patria lontana. In patria, poi, subirà quello che la sorte, le moire implacabili, hanno tessuto per lui fin dalla nascita. Se invece è un immortale, cercheremo di rendergli omaggio, senza infastidirlo. Infatti, se uno di noi ne incontra qualcuno di loro, quello non si nasconde, perché vive vicino a noi Feaci, vicino ai ciclopi e ai giganti selvaggi.
Rispose senza indugio Odisseo.
Non ti preoccupare, divino Alcinoo. Io non somiglio agli dei che possiedono il cielo infinito. Io sono un mortale, oppresso e sciagurato. Lasciate che io mangi per quanto possa essere afflitto. Non c'è nulla di più sfrontato del ventre odioso che ci costringe a ricordarci di lui anche se siamo oppressi nell'animo. Anch'io adesso soffro nel cuore, ma il ventre mi ordina di mangiare e di bere. Vuole che io dimentichi tutto quello che ho patito e mi impone di riempirmi la pancia. Appena sorge l'alba, però, affrettatevi a ricondurmi in patria dopo tanto penare. E quando avrò rivisto tutto quello che è mio, i servi, la casa grande, il figlio ormai uomo, la sposa fedele, che mi abbandoni allora la vita.
Tutti approvarono ed esortavano Alcinoo a concedere la scorta all'ospite. Poi se ne andarono a dormire. Le ancelle sparecchiavano i tavoli. Nella sala rimasero Odisseo, Arete e Alcinoo, simile a un dio. La regina chiese allo straniero:
chi sei? Da dove vieni? Quali paesi hai veduto errando sul mare?
Lontano da qui, in mezzo al mare, c'è un'isola, Ogigia. Laggiù io arrivai coi miei compagni, colpevoli dinanzi al Dio Supremo di aver rubato e divorato le vacche sacre della sua mandria. Zeus, con la vivida folgore, colpì la mia nave veloce e la spezzò in mezzo al mare. I miei valorosi compagni morirono tutti. Io solo mi salvai, aggrappato alla chiglia del relitto. Per 9 giorni fui trascinato dalle onde. Il decimo, nella nera notte, fui gettato dagli dei sulla spiaggia dell'isola. Ad Ogigia vive Calipso, bellissima figlia del titano Atlante. La ninfa mi accolse, mi nutrì, mi promise di ottenere per me la vita eterna e l'eterna giovinezza. Per 7 anni fui suo prigioniero nell'isola. Poi Zeus cambiò idea ed ordinò alla ninfa di lasciarmi andare. Obbediente la dea mi lasciò libero, anzi, mi aiutò a costruire una zattera e a riempirla di cibo, acqua dolce, vino dolcissimo e vesti di lana. Il giorno della partenza, Calipso suscitò una lieve e favorevole brezza e con le lacrime agli occhi mi salutò per sempre. Per 17 giorni navigai sul mare tranquillo. Il 18esimo mi apparvero lontani i monti ombrosi della vostra terra. In quel momento, sicuro del successo, mi sentivo felice, ma Poseidone, il mio peggior nemico, mi scatenò addosso una tempesta di vento, sollevò enormi marosi. La tempesta perfetta distrusse la mia zattera. Disperato nuotai attraverso l'abisso del mare. Infine, il vento e le correnti mi trasportarono verso la vostra terra. Riuscii a evitare le scogliere e a toccare terra alla foce di un fiume. Mi trascinai in un bosco, al riparo dal vento. Mi stesi a dormire in mezzo ai cespugli, coprendomi con uno spesso strato di foglie. Sonno profondo versò un dio su di me. Dormii l'intera notte e il giorno dopo aprii gli occhi che il sole era già alto. Fu allora che la vidi, simile ad una dea, avanzare con le sue ancelle sulla spiaggia. Era tua figlia Nausicaa.
Ospite di cui non conosco il nome. Volessero Zeus e Atena e Apollo che tu, con le tue qualità e con pensieri simili ai miei, volessi restare qui, sposare mia figlia e diventare mio genero. Ti darei casa e ricchezze se tu volessi restare. Ma se non vuoi, nessuno dei feaci ti tratterrà. La partenza, perché tu lo sappia, potrebbe già essere organizzata per domani sera. Mentre tu dormirai a bordo della nave, gli uomini batteranno il mare calmo coi remi finché giungerai in patria, alla tua casa.
Vai a dormire, ospite. Il tuo letto è pronto, sotto il portico.
Zeus, padre, fa che tutto quello che ha detto Alcino si compia.
All'alba, Alcino, il sacro re, e il divino Odisseo, distruttore di città, seguiti dai principi, erano diretti all'assemblea dei Feaci, che si teneva nel porto presso le navi. Pallade Atena, nelle sembianze di un araldo, girava per le vie della città.
Principi e consiglieri Feaci, recatevi all'assemblea per sapere di questo straniero che è giunto ora, dopo aver errato sul mare e che ha l'aspetto di un dio.
La piazza si riempì rapidamente. Molti osservavano con meraviglia il saggio figlio di Laerte. A lui, Atena, aveva versato sulle spalle una meravigliosa bellezza. Lo fece poi più alto e più forte, perché a tutti i Feaci ispirasse amicizia e rispetto. Così parlò Antino.
Feaci tutti, questo straniero, non so chi sia, è giunto fin qui errando sul mare dall'Oriente all'Occidente. Chiede una scorta, supplica che gli sia data, ed io gliela darò. Nessuno di quelli che arrivano alla mia casa rimane, se vuole invece partire al più presto. Trasciniamo allora sul mare lucente una nave nera. Si scelgano poi fra il popolo 52 rematori, i migliori. Quindi prepariamo in fretta un banchetto. Lo offrirò io a tutti quanti. Nessuno si nega. Chiamate la Edo Demodoco, cui hanno concesso gli dèi il dono del canto, ma lo hanno privato della vista.
Si fece tutto come il re aveva ordinato. Si empirono di uomini portici, cortili. Erano molti, giovani e vecchi. Per loro il re sacrificò 12 pecore, 8 maiali dalle bianche zanne, 2 grandi buoi dalla lenta andatura. Prepararono un ricco banchetto e venne l'araldo guidando Demodoco il cieco, il fedele cantore. Sui cibi pronti e imbanditi stesero tutti le mani. Quando furono sazi, la musa ispirò la Edo a raccontare. Accompagnato dalla sua cetra, Demodoco prese la parola. Cantò le gesta degli eroi di Troia, quindi raccontò della lite che, davanti agli dei dell'Olimpo, vide Achille acceso dall'ira combattere in un duello contro l'accorto Odisseo. Al sentire quella storia, Odisseo fu preso da singhiozzi irrefrenabili. Si coprì la testa col mantello, si vergognava infatti del suo pianto, ma i Feaci, presi dal canto, non lo videro piangere. Alcino, che gli sedeva accanto, lo sentì singhiozzare ed intervenne subito, rivolgendosi a tutti i suoi ospiti.
Ascoltate, principi e consiglieri. Siamo tutti sazi del cibo e del vino dolcissimo che abbiamo condiviso e della cetra che ha accompagnato il banchetto. Ora usciamo all'aperto e cimentiamoci in tutte le gare, così che l'ospite possa raccontare ai suoi amici di come i feaci siano bravi nella corsa, nella lotta, nel pugilato e nel salto.
Lo seguirono tutti. Andavano verso la piazza. Li seguiva una gran folla. Molti e valenti giovani si unirono. Quando tutte le gare terminarono, Laodamante, il figlio del re, cominciò a parlare.
Vieni anche tu, ospite, a misurarti nelle gare. Non è cattivo il tuo aspetto. Hai gambe, cosce, mani e collo forti. Il petto è ampio. E poi non sei vecchio, anche se le molte sventure ti hanno segnato.
Non gare ma sventure io ho nell'animo. Io che ho tanto patito, ora desidero il ritorno e supplico il re e tutto il vostro popolo.
Tu mi sembri sempre più uno che va per mare in cerca di affari. Più furbo mercante che marinaio. Attento al carico, alle merci e soprattutto ai guadagni.
Amico, tu sei un uomo arrogante. Tu sei bello d'aspetto, ma la tua mente è vuota. Non sono inesperto di gare, come tu dici. Anzi, ero uno dei primi da giovane. Molto ho sofferto nelle guerre, tra le onde paurose del mare. Tuttavia, anche se molto ho subito, entrerò in gara. Mordono le tue parole.
Poi afferrò un disco grande e massiccio, molto più pesante di quelli usati in gara. Lo fece roteare e lo scagliò con la sua forte mano. Al lancio del disco si piegarono a terra i feaci. Il disco oltrepassò di molto i segni di tutti gli altri concorrenti. Atena, in sembianze di vecchio marinaio, esultò. Poi si rivolse a Odisseo e sussurrò:
che questa prova ti dia coraggio, Odisseo. Tu mi vedi come un vecchio marinaio, ma io sono Atena, che sta sempre al tuo fianco. Il tuo disco sta molto più avanti degli altri. Dei feaci nessuno raggiungerà o supererà il tuo segno. Hai vinto!
Il ritorno di Odisseo, di Marco Colli. Radiodramma liberamente tratto da L'Odissea di Omero. Personaggi e interpreti dell'ottava puntata. Odisseo, Giuseppe Palasciano. Atena, Anaì Traversi. Alcino, Dario Sansalone. Arete, Margherita Coldesina. Laodamante, Luca Maciacchini. Eurialo, Roberto Regazzoni. Anziano, Augusto Di Bono. Narratori, Patrizia Salmoiraghi e Diego Pitruzzella. Produzione esecutiva, Simone Visparelli. Presa del suono e sound designer, Yuri Ruspini. Regia, Marco Colli. Produzione, Francesca Giorzi.